Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Se facciamo un po' di memoria, quante volte abbiamo sentito parole sagge, consigli coraggiosi da persone umili, ma sono parole della saggezza di Dio, eh? Le parole delle nonne, quante volte le nonne sanno dire la parola giusta, la parola di speranza, perché hanno l'esperienza della vita, hanno sofferto tanto, si sono fidati a Dio e il Signore gli dà questo dono di darci il consiglio di speranza.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Domani, 27 gennaio, si celebra il Giorno della Memoria e vogliamo parlare proprio di questa circostanza per un convegno, un incontro che si terrà sabato 28, proprio per parlare appunto di questo argomento, al Polo del Novecento a Torino. Si tratta di un incontro riflessione intorno ad un volume, Il ghetto di Varsavia di Mario Lattes, un saggio che è stato scritto appunto da Mario Lattes verso la fine degli anni 50 e che è stato pubblicato soltanto recentemente. Ne parliamo con il curatore del volume, il professor Giacomo Iori dell'Università della Svizzera Italiana, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'ospitalità.
Dunque, intanto vorrei proprio parlare della pubblicazione, no, di questo volume, perché pur essendo stato scritto alla fine degli anni 50, nel 1963 la casa editrice Einaudi scelse di non pubblicarlo. Per quale ragione?
Sì, Mario Lattes ebbe un carteggio con Giulio Einaudi su questo tema che si protrasse per alcuni mesi e, vedendo le esitazioni dell'editore nel pubblicare il volume, decise infine di ritirarlo, prendendo atto che appunto non c'era una reale intenzione di farlo uscire, e perciò insomma sino al gennaio del 15, quando appunto l'ho pubblicato in Svizzera a Lugano presso l'editore Cenobio, è rimasto inedito. Ma ho ricostruito le ragioni, che sono sostanzialmente ideologiche, per la mancata pubblicazione del libro, ritrovando nell'archivio della casa editrice Einaudi, che ringrazio di avermi dato accesso a queste carte, le lettere appunto fra Giulio Einaudi e Mario Lattes, e poi leggendo i verbali dei celebri mercoledì Einaudi, cioè delle redazioni editoriali, nei quali a lungo si riflette sull'opportunità di pubblicare questo libro.
Mario Lattes ebbe l'occasione per scrivere appunto questo volume di accedere anche agli archivi di Varsavia, che era una cosa praticamente unica al mondo.
Sì, sono del resto una delle fonti storiche del Novecento più strazianti e importanti che vi siano, e fondamentali per studiare gli anni della vita nel ghetto durante l'occupazione dei tedeschi. Sono un diario giorno dopo giorno steso da un'equipe di storici guidati da uno storico ebreo che insegnava prima della occupazione nell'Università di Varsavia, Emanuel Ringelblum, che è appunto nascosto con questa equipe di collaboratori quotidianamente annotava su delle strisce di carta la vita nel ghetto. Prima della rivolta nel 1943, consapevoli che il ghetto sarebbe stato raso al suolo, questi diari del ghetto vengono messi al sicuro dentro latte di metallo e dentro fosse scavate appositamente, ritrovati solo dopo la fine della guerra. E Mario Lattes è il primo studioso storico, in questo caso italiano, ad aver attinto, traducendoli, da questi documenti, e ampiamente antologizzati nel volume che ho pubblicato.
E che cosa c'è in questo volume, appunto, il Ghetto di Varsavia di Mario Lattes, che cambia in qualche modo la prospettiva su quello che sappiamo del, appunto, della Shoah?
Ma diciamo, intanto è sicuramente a tutt'oggi il libro più ampio e articolato, importante sul tema in Ghetto di Varsavia in Italia. Quindi diciamo, questa è stata una delle ragioni principali che ci hanno così, diciamo, spinti a pubblicarlo e a farlo uscire dall'oblio nel quale era da decenni, per le ragioni che accennavo prima. E poi, insomma, è un libro importante anche perché da parte di uno scrittore torinese che conosceva Primo Levi, si affianca a Se questo è un uomo non come grande capitale libro di testimonianza, ma come riflessione storica e critica da parte di un ebreo che non è stato nel lager, ma che sente il bisogno, finita la guerra, oramai appunto nella seconda metà degli anni 50, di interrogarsi sul suo destino di ebreo, guardando fino in fondo in quello che appunto Primo Levi ha chiamato un buco nero del Novecento, cioè il genocidio degli ebrei e delle altre categorie di esseri umani che sono finiti nei forni crematori tra Treblinka, Auschwitz e gli altri lager, oppure sterminati in luoghi appunto tragici come il ghetto di Varsavia.
Qual è stata la storia esattamente del ghetto di Varsavia? Come si è sviluppata la persecuzione nel ghetto di Varsavia?
Ma la storia, come mostra questo libro e tanti altri, non è l'unico, è la storia di un progressivo inasprimento delle restrizioni, a cominciare dal 40 e fino al 43, quando a poco la vita si fa sempre più diciamo insostenibile, gli ebrei vengono raccolti in un quartiere della città, costretti a vivere ammassati in appartamenti da cui vengono fatti uscire i polacchi che vivevano per potersi appunto radunare gli ebrei, viene costruito un muro, le uscite, le vie di transito dal ghetto al resto di Varsavia vengono chiuse, presidiate. E appunto a poco le condizioni di vita si fanno sempre più drammatiche, tragiche, anche in ragione delle malattie che si diffondono, della scarsità di cibo, della violenza che vi esercitano le SS, fino a quella che è rimasta celebre, capeggiata da Mark Edelman, la rivolta del ghetto, in cui un tentativo di resistere appena prima della disfatta e della decisione di radere al suolo il ghetto, appunto un gruppo di ebrei decidono di insorgere, sollevarsi, e resistono per un considerevole numero di giorni, fino poi alla resa, allo sterminio finale.
L'incontro di sabato 28 si svolgerà al Polo del Novecento. È stata una scelta pensata, quella appunto del Polo del Novecento, come sede per questo incontro?
Beh, la sede più opportuna a Torino, per non più diciamo presentare il libro che abbiamo presentato in varie sedi in Europa, da Bruxelles a Varsavia, appunto dove abbiamo tenuto la prima presentazione, a Lugano dove io insegno nell'Università della Svizzera Italiana. È opportuna questa sede oggi, in cui il libro diciamo si colloca al centro di una ricorrenza civile fondamentale, il giorno della memoria, anche perché nel Polo del Novecento si radunano vari archivi storici importanti del Novecento a Torino, in Piemonte, in Italia. Fra questi l'archivio storico della Resistenza e diciamo il maestro che seguì Mario Lattes nella preparazione di questa tesi di laurea, Giorgio Vaccarino, che lavorava con Walter Maturi, uno storico del Risorgimento, come storico contemporaneo, appunto seguì Mario Lattes, fu colui che diresse questo lavoro e che ne conservò una copia, cosa che tra l'altro ci ha consentito il salvataggio, il restauro delle ultime pagine di questo testo, che era mutilo nell'esemplare conservato nell'archivio dell'Università di Torino, ma questa provvida fotocopia conservata in un archivio che ora fa parte del Polo del Novecento ci ha consentito di restituirlo nella sua interezza.
Un'attività importante nella vita di Mario Lattes è stata la direzione della casa editrice Lattes, che si è specializzata in maniera particolare nell'edizione di libri scolastici, quindi rivolti proprio ai più giovani, quindi una casa editrice con un intento educativo particolarmente forte e sviluppato.
Sicuramente ha a che vedere con il lavoro di editore di Mario Lattes, questo libro che è un po' al centro, diciamo, almeno a mio modo di vedere, della sua opera, sia di scrittore importante che anche altrettanto importante di artista, di pittore. La casa editrice e il suo catalogo tra 8 e 900 meriterebbero di essere studiati a fondo. Ad esempio pubblicano presso Lattes figure poco rimosse, dimenticate della cultura italiana e torinese di primo Novecento, come Guido Morpurgo, che fu suocero di Primo Levi, il padre della moglie di Primo Levi, e che era un insegnante di scuola, e che pubblica una straordinaria antologia, guida alla lettura dell'Orlando Furioso dell'Ariosto. Quindi ci si imbatte in quel catalogo in titoli come questo. Ma c'è un altro dato da ricordare, che Mario Lattes dirigeva, oltre alla casa editrice, una rivista Questioni molto importante, nel quale è passato per una serie non lunghissima di anni, ma anni fondamentali, il meglio della cultura italiana, torinese naturalmente, ma anche italiana ed europea. Basti pensare che esce lì la prima traduzione del Sacro e la Persona di Simone Weil, tradotta da Elemir Zolla, e potrei fare tanti altri esempi. Bene, proprio un fascicolo della rivista, mentre Mario Lattes sta lavorando la sua tesi, monografico, lo dedica prima del libro che stava compaginando al Ghetto di Varsavia. Quindi diciamo, sua attività di editore e di animatore culturale è strettamente legata con la preparazione di questo volume.
Ricordiamo allora l'incontro di sabato 28 gennaio alle 17.30 presso il Polo del Novecento a Torino su Mario Lattes e il Ghetto di Varsavia per il Giorno della Memoria. Interverrà il professor Giacomo Iori dell'Università della Svizzera Italiana, che ringraziamo di essere stato con noi ed averci parlato di questo volume. Grazie.
Grazie molto a voi. Buongiorno. Buongiorno.
Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Thank you. forget about our sorrow and think about a brighter day, 'cause life is beautiful that way. There's still another game to play, and life is beautiful that way.
E adesso andiamo idealmente a teatro, esattamente al Teatro Manzoni qui a Roma, dove fino al 19 febbraio è in scena lo spettacolo Victoire di Danilo Raon. Ne è interprete Patrizia Pellegrino, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta.
E Pietro Genuardi, buongiorno a tutti.
Dunque, dicevamo, un testo di Danilo Raon dal titolo Victoire. Victoire è proprio il nome poi del personaggio che lei interpreta, Vittoria.
Sì. Victoire è una donna molto forte, molto manager, molto piena di impegni, piena di cose belle, ma nella sua vita la cosa più importante a cui lei dà molto risalto è la vita matrimoniale. È una donna fedele, innamorata, sincera, leale, onesta col marito. In cambio riceve invece disonestà, nel senso che lui la tradisce con una ragazza giovane, cosa che spesso capita nel mondo di oggi, veramente anche quello di ieri, sono cose che capitano, certo, in tutti i mondi, in tutte le età. E quindi la reazione di Victoire, ecco perché il testo è così avvincente, così bello, e per questo motivo io l'ho voluto scegliere, è totalmente diversa da quella di molte donne di oggi, che lascerebbero la famiglia, i figli si riporterebbero con sé, ma comunque finirebbe un rapporto matrimoniale. La reazione di Victoire è di una donna che comunque è composta, silenziosa, accetta questo dolore, non reagisce sul momento perché cerca di capire esattamente come sono i sentimenti del marito. E alla fine, grazie a questa sua, a questo suo desiderio di lealtà, ma anche di introspezione, di silenzio, conquista tutto, il marito e anche la bambina che lui aspetterà da questa amante. Quindi è veramente piena di colpi di scena, una pièce nuova, assolutamente esilarante, che fa sia sorridere sia molto commuovere e tocca i cuori.
Quindi è un po' la vittoria, se vogliamo, dei valori su quello che potrebbe, sì, essere invece appunto una situazione poi, sì, comune anche a molto teatro francese, devo dire, anche, no?
Esatto, esattamente quello che dici tu, la vittoria sui valori e la vittoria dei valori sulle superficialità della vita, sui sbagliati modi di vivere che ci sono in molte coppie, in molte persone oggigiorno. Oggigiorno si mettono da parte i valori per la propria redenzione, per il lavoro, per i soldi, per donne giovani e belle. Questo è un testo che fa riflettere, se vuoi anche un po' antico oltre che moderno, perché se tu ci pensi, anche le nostre nonne e bisnonne tenevano la famiglia sotto controllo, nel senso che non lasciavano, non abbandonavano il marito, se lo amavano naturalmente, per amore della famiglia. Ecco, questa è una ricerca anche un po' antica, non soltanto moderna.
Certo, certo. Come si è trovata, come ha conosciuto questo testo di Danilo Raon, appunto, questo Victoire?
È
stato proposto, l'ha trovato?
Ogni anno, sì, ogni anno mi arrivano una decina, ventina di copioni, dipende, sì, che io non riesco a leggere tutti, ma riesco a leggerne buona parte. E Victoire mi aveva colpito perché raccontava un po' una storia che io conosco bene, quella del tradimento. Quindi mi sono immedesimata in questa Victoire, mi ci sono molto ritrovata e ho voluto portare avanti questo progetto finché dopo 2 anni e mezzo che ce l'avevo nel cuore è nato.
Sì, per la regia di
Antonello Capodici, sì, con Pietro Genuardi e Dario Tacconelli e una splendida giovane protagonista Giulia Fiume. Già interpreti una fiction molto importante che tra poco andrà in onda su Rai 1.
Sì. Dunque, al Teatro Manzoni spesso è in scena un teatro leggero, un teatro comico, che è un modo anche di toccare, io credo, lo spettatore e di permettergli attraverso il sorriso, quindi attraverso anche un modo così apparentemente rilassante, di avere invece poi elementi per riflettere su determinati argomenti, come un po' il caso di questo,
sì,
suo testo.
Di solito il Teatro Manzoni fa veramente degli abbonamenti, cioè dedica agli abbonati una varietà enorme di spettacoli, circa 8 credo, ci sono molte cose, 7-8 spettacoli molto variegati, molto diversi l'uno dall'altro. Questa è la cosa positiva del Teatro Manzoni in assoluto. L'anno prossimo poi avremo degli attori veramente fantastici. Io credo che è importante far ridere e sorridere, perché la gente si sente più leggera quando riesce a ridere, anche delle prove di grazie, per carità, però bisogna anche saper sorridere a volte, perché altrimenti la vita diventa pesante. Bisogna essere seri, d'accordo, però anche sorridere un po'. E credo che questo sia il segreto per vivere meglio la vita. Inoltre, Demi Lauren con questo testo guarda anche un segreto per far sì che il matrimonio risulti vincente, però non te lo dico perché sennò quando andranno a vedere
lo scopriranno venendo a vedere lo spettacolo,
lo scoprirete vivendo.
Certo. E volevo chiedere soltanto un'ultima cosa, cioè che riguarda il lavoro a teatro, no? Il fatto di recitare ogni sera invece che appunto il lavoro davanti alla macchina da presa, che differenza c'è e come si trova a lavorare appunto a teatro?
A teatro c'è una difficoltà enorme, perché a teatro devi entrare subito in feeling col pubblico, devi essere subito virtuale, il personaggio che tu interpreti. A teatro non puoi fingere, mentre invece in televisione, e soprattutto quando giri un film o fai una fiction, hai possibilità di sbagliare, perché comunque puoi ripetere la scena. Quindi sei più rilassata, il teatro mette l'agitazione, devi essere assolutamente vera. Quindi non puoi permetterti di toppare, non puoi permetterti di fare errori, perché la gente non perdona. Questa è la cosa che più mi fa paura quando sto per debuttare. Cioè c'è sempre una prima, è sempre molto cardiopalma, come suol dire. Cioè, ho una tachicardia già da giorni in atto. Però diciamo così che questa tachicardia mi dà la possibilità anche di permettere di dare il massimo di me stessa tutti i giorni, non soltanto alla prima, ma tutti i giorni fino al 19 febbraio io sono molto attenta, molto nel personaggio e do anima, corpo, tutto, ogni centimetro della mia pelle, do tutto me stessa al pubblico che viene al Manzoni, quindi spero che di accontentare i gusti del pubblico, spero che questa pièce sia un successo, me lo auguro.
Lo sarà di sicuro, ma oltretutto sempre al Teatro Manzoni, questa volta però mi pare il 13 di febbraio, sbaglio, lei è il 13, lei è impegnata anche in un concerto.
Sì, sono impegnata in un concerto, ma sarà un regalo che ho fatto a me stessa e al pubblico, perché ripercorreremo le canzoni più belle della Napoli antica. E, si chiamerà La serata Napoli senza tempo, dedicata alle più belle canzoni napoletane del 700, dell'800, fino ad arrivare ai nostri giorni, ma soprattutto quelle dell'800 e del 900. Con ospiti straordinari ci sarà Sabine Zaba, Elena Bonelli, oltre me, e un'orchestra di 8 elementi dal vivo, quindi faremo veramente assaggiare il sapore, il gusto e l'atmosfera napoletana. Venite perché è veramente una serata meravigliosa, perché io mi divertirò molto di più, perché sarò senza pensieri ma soltanto allegra.
Certo, quindi appunto questo concerto Napoli senza tempo il 13 febbraio, invece fino al 19 febbraio la commedia Victoire di Dany Laurent per la regia di Antonello Capodici con Pietro Genuardi e Patrizia Pellegrino, che ringraziamo di essere stata in nostra compagnia. Grazie.
È stato un piacere anche per me, saluto tutti gli ascoltatori della vostra radio con un grandissimo affetto. Vi aspetto tutte le sere, ricordatevi il sabato doppio spettacolo 17:21 e la domenica alle 17:30. Vi aspetto con tutto il mio amore.
Grazie, arrivederci.
Ciao, grazie.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori e l'invito a rimanere sintonizzati sulla Radio Vaticana. A risentirci alla prossima puntata di Orizzonti Cristiani.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.